Retroscena, il teatro alla radio. Una collaborazione tra Radio Dolomiti, Aria Teatro, Teatro E e Teatro delle Garberie.
Buonasera e bentornate e bentornati a Retroscena, il teatro alla radio. Anche oggi mi sono trasferita al Teatro di Pergine per scoprire quali progetti ci sono in cantiere. Io sono sempre Maura Pettorruso e oggi con me ho una personalità, un personaggio che si muove volentieri e che è molto conosciuto nell'ambiente non solamente trentino ma anche nazionale, Andrea Brunello, direttore artistico del Teatro Portland, ma in questo caso direttore artistico del Teatro della Meraviglia. Buonasera Andrea.
Buonasera.
Come va?
Bene, bene, siamo qui, insomma in qualche modo continuiamo ad andare avanti nonostante tutte le varie difficoltà che incontriamo ormai regolarmente da più di un anno.
Poi adesso siamo anche rientrati in zona rossa, quindi insomma sì. Bisogna camminare un po' a tentoni, però con te Andrea parleremo un po' di passato e anche un po' di futuro, perché tu oltre ad essere un regista, oltre ad essere un attore e un drammaturgo, qualche anno fa, 4-5 anni fa se non sbaglio, hai deciso di investire una parte del tuo tempo soprattutto in un nuovo modo di fare teatro, di raccontare il teatro.
Certo, infatti è più di 5 anni fa. 5 anni fa è nato il progetto Teatro della Meraviglia, ma il progetto più vasto, che si chiama Jet Propulsion Theater, è un progetto nato nel 2012 assieme al Dipartimento di Fisica dell'Università di Trento, e l'idea è quella di raccontare la scienza attraverso gli strumenti del teatro, dello storytelling, della narrazione, che sono diciamo quei filoni teatrali che ho sempre seguito io da quando ho cominciato a fare teatro.
E quindi è nato questo festival che anima la città normalmente, se non sbaglio, tra gennaio, febbraio, marzo, insomma
negli anni normali. Era fra fine febbraio, inizio marzo, sì.
Ed è un progetto che è nato appunto da prodotto dalla compagnia Ardito Desio, però in collaborazione con l'Università di Trento e l'Opera Universitaria, e da quest'anno c'è anche un'altra novità.
Beh, una novità importantissima, infatti da quest'anno c'è anche un progetto europeo che contribuisce a supportare il festival, ma non solo questo, ma altri 3 festival in giro per l'Europa, uno in Bulgaria, a Sofia, uno ad Anversa in Belgio, uno a Belgrado in Serbia. Quindi un circuito di festival che permetterà di creare, di fare creazioni nuove, di farle circuitare, di far conoscere il proprio lavoro anche all'estero, quindi è una cosa veramente importante.
Prima di entrare nei dettagli del festival, noi ascoltiamo un estratto da uno degli spettacoli e partiamo da Pandemie.
Quando sono morto avevano già smesso da tempo di fare i funerali, mancava persino il legno per le bare, mi gettarono in una fossa comune, non lontano dal cimitero. Sono Ugo Ottazzi Reggi. Fui medico a Napoli durante la peste del 1656. Era tutto tranquillo in città, quando iniziò a spargersi la voce di un morbo misterioso che aveva ucciso un marinaio sardo. Ma il male dilagò più veloce delle voci e prima dell'anno nuovo si portò via metà dei miei concittadini. Noi medici non potevamo fare nulla, a parte cercare di non rimanere contagiati. Ecco perché indossavamo quelle vesti ridicole e piuttosto inquietanti, per non prenderci la peste assistendo i malati. Come avrete capito, nel mio caso non ha funzionato. Comunque la mia epidemia fu una barzelletta in confronto alla peste nera. Qui nell'aldilà c'è l'usanza di chiedersi come si è morti, così per far conversazione. Alla gente del 1347 non lo chiedi nemmeno. Più di 50 milioni di persone furono falciate dalla peste in quegli anni su una popolazione che non arrivava ai 200. Nessuna famiglia fu risparmiata. Non c'era posto dove trovare scampo. Un unico velo di terrore e morte su tutta l'Europa e il vicino Oriente. È proprio questo che significa pandemia, un'infezione su scala globale. La gente impazzì, le regole sociali furono tutte mandate all'aria. Per non rischiare di contagiarsi non ci si prendeva neanche più cura dei malati, fossero anche i parenti più stretti. Gli artisti si inventarono le danze macabre, in cui umani e scheletri ballano insieme. Boccaccio nel Decameron raccontò di un gruppo di ragazzi che per sfuggire alla peste si rinchiusero in un casolare a raccontarsi storielle divertenti. Anche per i più razionali, però, fu difficile credere che non fosse l'ora del castigo divino, dell'apocalisse. Solo diversi secoli dopo abbiamo capito che, più che un essere onnipotente, la peste era dovuta a un esserino microscopico e abbiamo pian piano trovato il modo di tenerla a bada. Il mio nome è Roimata Amiri e vissi per 37 anni tra i Maori, finché il vaiolo non mi mandò a questo mondo. Il mio nome vuol dire goccia di lacrima dal vento d'Oriente, ma il vento del pianto per il mio popolo venne dalla direzione opposta. Quando i viaggiatori inglesi ci portarono in dono coperte colorate, il loro calendario segnava l'inizio dell'Ottocento, il nostro l'inizio della fine. Uno dopo l'altro vidi morire 6 dei miei 7 figli, e poi fu il mio turno. Nel nostro villaggio sopravvisse solo la mia figlia più grande e altri 12 compagni. Gli stranieri si ammalavano, sì, ma non morivano con la nostra stessa arrendevolezza. Si presero le nostre terre senza sforzo. Non andò meglio ai nostri fratelli indigeni delle Americhe, che furono spazzati via quasi del tutto da morbillo, vaiolo e influenza. E a quelli rimasti pensarono le pallottole. Sono Edith Schiele e sono morta il 28 ottobre 1918 dopo una lunga agonia. In quei giorni mio marito Egon Schiele non ha fatto che piangere e dipingermi. Anzi, dipingerci. Aspettavo il suo primogenito, ero al 6° mese. Egon, che a Vienna era considerato l'erede di Gustav Klimt, morì 3 giorni dopo di me della stessa terribile influenza. Fu un mio bacio a infettarlo. La chiamarono la Spagnola e imperversò in un mondo già sfiancato dalla Grande Guerra del 1518, che in quei giorni volgeva a conclusione. Uccise in pochi mesi più persone dei 2 conflitti mondiali messi insieme. Ma chissà perché, pochi nel corpo.
E abbiamo ascoltato un estratto di Pandemia, uno spettacolo che è stato presentato al Teatro della Meraviglia. Andrea, vuoi raccontarci qualche cosa
sì,
di
certo.
Più?
Sì, certo. Pandemia poi è uno spettacolo giustissimo.
No, mi sembra proprio a tema.
Esatto. A tema per questo.
E quando è stato prodotto?
Nel 2018 è stato prodotto prima che arrivasse, esatto, diciamo, la pandemia che conosciamo tutti. E l'idea era proprio questa, di raccontare questo mondo di virus che dentro il quale noi viviamo e che mettono sempre a rischio la nostra salute collettiva. È uno spettacolo, un augmented lecture.
Ecco, creata, spieghiamolo magari, perché sì, il Festival della Meraviglia ha questa caratteristica, che ci sono degli spettacoli, che, sì, quindi un linguaggio che è più conosciuto anche ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, ma poi ci sono queste letture aumentate.
Sì, in questo caso con Giorgio Guzzetta della Fondazione Bruno Kessler e con i video di Valerio Oss, che è un artista video. Queste lezioni aumentate sono un incontro fra un artista e uno scienziato, un dialogo alla pari in scena, dove l'artista diventa una specie di ponte emozionale, se vogliamo, fra la materia scientifica e il pubblico, e permettono quindi di poter incontrare i contenuti scientifici in una maniera diversa, spesso anche, diciamo, anche più profonda da un punto di vista filosofico, perché l'artista porta questo tipo di esperienza. In effetti l'arte è un pochino spiegare la nostra realtà attraverso, diciamo, un approccio anche quasi filosofico, metafisico, poetico,
certo,
e così via. E questo è un progetto che si è che è cresciuto moltissimo, e adesso stiamo producendo augmented lecture non soltanto in Italia, ma grazie a questo bando europeo anche in altre parti d'Europa, e ne stiamo producendo alcune decine, quindi sì è proprio una cosa importante. Vuole diventare un modo nuovo di raccontare la scienza non soltanto al grande pubblico, ma anche alle scuole e in tutti quei posti dove, diciamo così, c'è bisogno di approfondimenti scientifici in maniera un po' diversa.
Allora ascoltiamo subito un altro spettacolo, un estratto da un altro spettacolo che ti vede protagonista, in questo caso Pale Blue Dot con Andrea Brunello. Quali altri crediti possiamo dire?
Oh, certo, musica originale di Enrico Merlin, il grande Enrico, nostro amico, e la regia di Christian Di Domenico.
Buon ascolto.
Mio padre ed io siamo lì ad osservare queste immagini, sognando quello che potremmo trovare lì, la bellezza, la meraviglia. Mia madre e mio fratello ci passano vicino guardandoci con disprezzo, come se noi fossimo degli idioti. All'inizio mio padre è ossessionato da Venere, sì, la sorella della Terra. Eccola lì, bravo Major, più o meno stesso diametro, circa metà strada fra noi e il sole, superficie rocciosa, copertura di nuvole.
Beh, Venere è un pianeta caldo, troppo caldo, è un esempio, un avvertimento.
Un avvertimento? Di che, papà?
Di un super effetto serra. I raggi del sole arrivano più o meno nella parte visibile dello spettro e riscaldano il pianeta, che si raffredda emettendo radiazione infrarossa, ma questi fotoni infrarossi fanno fatica ad andarsene da Venere, sono intrappolati dall'enorme quantità di CO2 presente nell'atmosfera. Le molecole di CO2 catturano i fotoni infrarossi e quando li riemettono, quelli che tornano verso il pianeta lo riscaldano ancora di più. È così caldo che persino il piombo si scioglierebbe. Pianeta sterile, bellissimo, ma sterile. Vedi? Quel piccolo pallido pallino blu è un formicaio dove la vita si genera e poi scompare. Durante gli ultimi 450 milioni di anni la Terra ha vissuto 5 estinzioni di massa, una ogni 100 milioni di anni circa. E ogni estinzione ha aperto la porta all'evoluzione di nuove specie. 250 milioni di anni fa, dopo la terza estinzione, la più terribile, dove sono scomparse il 97% delle specie, i dinosauri hanno potuto evolversi per poi scomparire dopo quasi 200 milioni di anni di dominio incontrastato, lasciando il posto a voi. Come siano successe queste estinzioni nessuno lo sa per certo, ma per l'ultima, 66 milioni di anni fa, sappiamo che un enorme asteroide ha colpito la Terra da qualche parte nello Yucatan, innescando una reazione a catena, un lungo inverno buio. Voi fate sempre l'errore di credere che l'Homo sapiens sia veramente speciale. Beh, non lo siete. Si dà il caso che fino a qualche migliaio di anni fa sulla Terra c'erano diverse specie di umani e voi eravate soltanto un altro animale e la Terra era la vostra madre.
Retroscena, il teatro alla radio.
Buonasera e bentornate e tornati a Retroscena, il teatro alla radio. Maura Pettoruso a condurvi all'interno dei teatri, sempre con Andrea Brunello, direttore artistico del Teatro della Meraviglia. Abbiamo appena ascoltato un estratto di questo spettacolo Pale Blue Dot, che appunto vede proprio Andrea come protagonista. Vogliamo ampliare, perché poi noi entriamo in questi 3-4 minuti in cui scopriamo delle piccole cose, ma ci viene la curiosità di sapere qualche cosa di più.
Sì, certo. Pale Blue Dot, pallido pallino blu, viene dal nome che il grande scienziato Carl Sagan diede ad una foto del Voyager, che il Voyager fece della Terra, una foto ormai famosissima, fatta nel 1990, dove si vedeva la Terra alla distanza, dalla distanza di 6 miliardi di chilometri, è un piccolo pallino quasi irriconoscibile, e da lì è nata l'idea che noi veramente siamo nel mezzo del nulla. La Terra è il nostro vascello, è la nostra astronave che porta miliardi di persone in giro per questo universo vastissimo, e dobbiamo averne buona cura. E infatti Pale Blue Dot è uno spettacolo, diciamo, di carattere ambientalista, nato proprio in occasione della COP21 a Parigi nel 2015 e prodotto anche grazie all'Università di Bordeaux in Francia, e quindi è uno spettacolo a cui tengo tantissimo personalmente. Io vedo il teatro scienza anche come teatro civile. Ormai noi viviamo in una società così piena di scienza che è importante per la gente capirne i meccanismi, e quindi Pale Blue Dot è uno spettacolo che faccio sempre molto volentieri, proprio perché affronta la scienza in una maniera veramente emotiva e
infatti forte. Il Teatro della Meraviglia non è semplicemente un racconto attraverso il teatro della scienza, ma credo che dietro ci sia sia la, forse il desiderio, la necessità, più che desiderio e necessità, di sviluppare un pensiero critico di fronte a quello che sta capitando nello spettatore, nella spettatrice. Quindi che certo. Pensiero c'è dietro al momento in cui ci si siede attorno a un tavolo per capire quali spettacoli, quali argomenti, come viene pensato un festival di questo tipo?
Intanto devo dire che non sono l'unico a decidere cosa verrà fatto al Teatro della Meraviglia, ma siamo in due, c'è anche Stefano Oss, professore di fisica del Dipartimento di Fisica di Trento, e con Stefano cerchiamo quindi non soltanto di vedere di quale scienza vogliamo parlare, ma anche di come è, di come si parla di quella scienza. Ci sono diversi festival della scienza, ma il Teatro della Meraviglia non è quella cosa lì, è piuttosto un modo per fare, diciamo, per alfabetizzare scientificamente, ecco, se vogliamo, il nostro pubblico. Abbiamo visto che nel tempo il pubblico del Teatro della Meraviglia è fatto di tantissimi giovani che di solito non vanno a teatro. È una percentuale molto alta di giovani, quindi per noi vuol dire che abbiamo toccato, aperto nuovi orizzonti che altrimenti forse rimanevano nascosti. E come scegliamo gli spettacoli? Vengono scelti proprio perché intanto prima di tutto ci deve essere un rigore scientifico, quindi deve esserci un racconto che è veramente scientifico e non metafisico o quasi meta appunto scientifico piuttosto che fantascientifico, no? Assolutamente no. Quindi chi vede gli spettacoli che proponiamo acquisisce degli elementi di scienza vera, ma allo stesso tempo però deve esserci una congiunzione anche con un aspetto esistenziale della scienza, perché è importante parlare di quelle cose lì, quindi non soltanto da un punto di vista, se vogliamo, intellettuale, ma anche da un punto di vista emotivo, e dalla parte teatrale che entra in gioco in questo
caso,
che
ci traghetta in questo modo qua. E abbiamo parlato di nel nostro piccolo pallino nell'universo, e lanciamo quindi il terzo intervento. Abbiamo Cosmonauta Dante alle origini dell'universo.
Oggi noi cosmonauti lo siamo diventati per davvero. Andiamo nello spazio, vediamo la Terra dall'alto, le nostre conoscenze sull'universo sono incomparabili rispetto a quelle di 700 anni fa. Eppure, più cose sappiamo, più la sfida di riuscire non solo a dirle, a raccontarle, ma anche solo a riuscire a concepirle, a, per così dire, intuirle, sembra diventare più pressante. Allora mi sono chiesta, ci potrebbe essere un'immagine che in qualche modo mi fa capire quest'idea dello spazio che si curva alla fine del tempo? Forse sì, o almeno io l'ho trovata in un'immagine a me familiare. Andiamo ancora più indietro nel tempo. Siamo a Padova, 1305, è primavera, Giotto ha appena finito di affrescare la cappella degli Scrovigni, questo è il giudizio universale. La fine del tempo. In alto, sono piccoli ma li possiamo ingrandire, ci sono due angeli che stanno arrotolando il cielo, dietro di loro si intravede la Gerusalemme celeste, l'eternità. Questa è una rappresentazione piuttosto precisa di un passo dell'Apocalisse, è stato aperto il sesto sigillo, il sole si oscura, la luna diventa rossa come il sangue, le stelle iniziano a cadere e il cielo viene arrotolato come un rotolo, all'epoca i libri erano rotoli, viene arrotolato come un libro. Io sono l'alfa e l'omega, dice il Signore, sono l'inizio del tempo, ma il tempo sta per finire. Lo spettacolo è finito, il sipario si chiude, lo spazio viene arrotolato. Non so, naturalmente, se Einstein avesse in mente il passo dell'Apocalisse, men che meno se conoscesse questa immagine, voglio pensare che gli sarebbe piaciuta. Men che meno voglio suggerire che l'autore dell'Apocalisse o Giotto e nemmeno Dante, come pure qualcuno ha scritto, abbiano in alcun modo anticipato la teoria della relatività. E francamente non è nemmeno questo il punto. Credo piuttosto che queste persone si facessero domande che ci facciamo anche noi, ad esempio se il tempo abbia una fine. Che condividessero le nostre stesse coordinate mentali, quelle di spazio e tempo. e che soprattutto avessero il nostro stesso problema di dire cose davvero difficili da figurarsi e da pensarsi, di dire l'impensabile. Laura, tu sei un'attrice, che cos'è per un attore l'impensabile?
L'attore ha uno spazio e un tempo che sono definiti. Il tempo è il tempo del testo, noi abbiamo l'inizio e la fine dello spettacolo, quello che succede dopo non ci interessa, ma tutto quello che succede prima del momento in cui incontriamo il nostro personaggio è fondamentale scoprirlo e sta a noi, attori, ricrearlo. Metto lì sulla quarta parete, diciamo, questo spazio tra noi e il pubblico, una finestra, e posso decidere che fuori dalla finestra vedo una fabbrica. Siamo a Milwaukee, che è una città era una città industriale, quindi metto una fabbrica di mattoni rossi con due ciminiere, piove, fa freddo, e metto un'altra finestra di qua, però a quella finestra io non vedo niente, vedo il muro di un altro palazzo. Questo non è scritto nel testo, lo scelgo io perché ho bisogno, almeno per l'inizio dello spettacolo, che Seta si senta in gabbia e ho soltanto una via di fuga, insomma. Ecco, sono mezzi, sono strumenti che ci servono poi per costruire sia l'essere umano, no? Sia l'universo in cui poi questa persona si muove.
Abbiamo ascoltato Cosmonauta Dante, che titolo meraviglioso, alle origini dell'universo.
Dell'universo, sì. Questo questa è una augmented lecture con Anna Pegoretti, che è una dantista, ricercatrice universitaria, e Laura Anzani, che è un'attrice. È l'incontro fra queste due persone, il racconto di come si dicono delle cose di cui non abbiamo neanche le parole per raccontarle, perché Dante si è trovato esattamente in questa situazione. Come racconti Dio quando non hai neanche le parole utili per farlo? Ed è una cosa che gli scienziati conoscono molto molto bene.
E noi abbiamo ascoltato degli spettacoli, delle letture aumentate, che questa formula appunto inventata da Andrea Brunello, che è molto efficiente, sta avendo un grandissimo successo, del passato. Però insomma, esatto, Teatro della Meraviglia non si ferma, nonostante tutto.
Non ci possiamo
anche
fermare.
Anche perché non potrebbe essere un teatro che parla di scienza fermarsi in questo momento, forse ne abbiamo anche bisogno, no?
Certamente, certamente, infatti, ed è, come si diceva prima, questo bando europeo anche ci apre degli orizzonti nuovi dentro i quali noi vogliamo viaggiare, andare, e il Teatro della Meraviglia continuerà. Noi lo stiamo riprogrammando, era previsto per febbraio, ma purtroppo è saltato tutto. Adesso lo stiamo riprogrammando per maggio 2021, e ci auguriamo di poterlo fare in presenza. Se ciò non sarà possibile, valuteremo cosa fare. Io non sono un grande amante del teatro online, anche se capisco le sue potenzialità e, devo dire la verità, delle bellissime cose sono nate anche lì. Per cui valuteremo se farlo online, farlo ibrido, come farlo e quando farlo, ma certamente ci sarà.
E ci sono, puoi darci qualche anticipazione su qualche tematica?
Certamente, certamente, ci sarà uno spettacolo, un augmented lecture, per esempio, sulla mente, il cervello e le differenze di genere, di come il cervello funziona, con Yuri Bozzi, il ricercatore del CIMEC di Trento, e Clara Setti, l'attrice. Questa è una lecture. Poi ci sarà un'altra lecture che, insomma, io sono convinto sarà molto molto interessante, con Gianluca Lattanzi, un fisico, e una certa Maura Pettoruso.
Mi tocca ogni tanto ripassare dall'altra parte della barricata, per fortuna.
Che ci spiegherà che cos'è la vita, what is life. Questi due appuntamenti sono imperdibili in assoluto. E devo dire che Yuri Bozzi sarà online il 20 marzo con noi, con i ragazzi di Progetto Apollo, che è questa piccola compagnia che però si occupa di narrazione della scienza di giovani studenti, e online. Se qualcuno è interessato, che si metta in contatto con noi, perché daremo i link e tutto. È una cosa online proprio per parlare se la scienza è questione di genere. Quindi insomma,
molto
credo che possa interessare il 20, che è sabato prossimo.
Vuoi lasciare un contatto, così se qualcuno vuole può?
Certamente, basta scrivere a info@teatroportland.it.
Perfetto, ascoltiamo l'ultimo estratto, Gli alberi ballano, e poi torniamo per i saluti.
E adesso? Oh, ma allora, aveva ragione mio nonno, veramente, veramente, voi ci capite, e potete anche parlare. Sprechen Sie Deutsch? Do you speak English?
Sì.
Ma è meraviglioso, è bellissimo, ma come fate? Perché non vedo la bocca. Anche le orecchie non siete messe molto bene, eh? Forse usate il linguaggio gestuale, sì, comunicazione non verbale, paranormale, parasimpatica, paragnostica, metempsicosi, sushi, shatsu, wifi, bluetooth, troncobut, whatsapp, instagram, oh! Eufoglia! E questo cos'è? È come se ci fosse acqua qui dentro, che scorre, e che sale, sale su lungo il tronco. Sì, ma che cos'è?
Le radici pompano l'acqua dal terreno e la mandano su alla cima degli alberi, fino alle foglie, che assorbono la CO2 dall'atmosfera. E con l'acqua e la CO2 producono zuccheri e altri carboidrati e le rimandano giù alle radici, le nutrono e queste possono continuare a pompare acqua dal terreno e mandarla su alle cime degli alberi.
Wow! E quanta acqua avete dentro?
Fino a 1000 litri negli alberi più grandi.
Fino a 1000 litri? Ma 1000 litri sono... 1000 litri sono... Sono 10 vasche piene, sono 7500 bicchieri colmi, sono 100.000 cucchiai della minestra della nonna.
Le scorte per i periodi di siccità.
Wow, ma è incredibile, è fantastico, ma io queste cose non me le ha mai dette nessuno, eh. A scuola non ce l'hanno mai insegnate. Certo che a scuola di taglialegna insegnano a tagliare gli alberi, non certo come funzionano. Ma senti, tra di voi vi parlate anche?
Certo.
E come fate?
Attraverso i gas e i profumi emessi dalle foglie.
Ah, quindi le foglie non solo assorbono, ma anche emettono dei gas.
Naturalmente. Di giorno assorbono anidride carbonica ed emettono ossigeno. E di notte assorbono ossigeno ed emettono anidride carbonica.
Già, meglio non andare in giro nei boschi di notte, eh? Non si sa mai.
No, non dire sciocchezze.
Oh, come sciocchezze? Ci rubate l'ossigeno, ci rubate?
Veramente siete voi che lo rubate a noi. E comunque a noi ne occorre molto meno di quanto ne consumate voi.
Ah, vabbè, ho capito. Ho capito che è un bel permalosetto, quello lì. Ma senti, ma dai, raccontami ancora qualche cosa. È molto interessante quello che mi dici.
Quando nella savana africana...
Momento. Vabbè, raccontare, ma qui... Che ne sai tu della savana africana, eh? Si vede che avrà visto qualche documentario di Piero Alberto Angela. Che poi, pensa un po', Alberto Angela ha una figlia e la chiama Angela. Angela Angela. Qual è il nome, qual è il cognome? Il nome e cognome.
Un'altra battuta come questa e smetto di parlarti.
Scusa. E dicevi?
Quando nella savana africana una giraffa si avvicina a una caccia, questa emette un gas che si chiama etilene, che serve ad avvisare le altre acace nei paraggi che c'è una giraffa che le sta mangiando le foglie. Allora tutte insieme producono una sostanza amara che gli animali non mangiano perché altrimenti starebbero male, e così la giraffa è costretta ad allontanarsi in cerca di una caccia che non sia stata avvistita.
Quindi tu vorresti dire che la caccia sentono le giraffe che mangiano le foglie e si avvisano attraverso segnali chimici.
Certo.
E voi alberi del bosco fate lo stesso?
Certo, anche noi comunichiamo. Attraverso una fitta rete di filamenti fungosi che ci collega tutti quanti.
Questo era un estratto dagli alberi ballano con...
Giulio Federico Ianni e Giacomo Anderle.
Quindi in questo caso non è un augmented lecture, ma è un po'
uno spettacolo vero e proprio che parla dell'intelligenza vegetale. È uno spettacolo per famiglie, quindi qui il target è un po' più, diciamo, giovane rispetto agli altri. Il testo è mio e la regia è mia, ma è uno spettacolo che ci divertiamo tantissimo a fare.
Ecco, questo non l'abbiamo detto perché il Teatro della Meraviglia non si rivolge solo a un pubblico adulto, ma ha un'attenzione anche, diciamo, a quello che... sono la fascia un po' più piccola.
In realtà la fascia target ideale è quella dei giovani delle scuole superiori o degli universitari e poi di un pubblico adulto. Ogni tanto abbiamo toccato anche, diciamo che abbiamo proposto spettacoli anche per una fascia un po' più giovane, però nulla vieta di avere dei giovani o giovanissimi che vengano a vedere questi spettacoli, perché possono riempirsi gli occhi di questa meraviglia anche loro.
Infatti dovevo chiedertelo all'inizio, perché questo nome? Perché Teatro della Meraviglia?
La meraviglia è il precursore della conoscenza. Senza meraviglia non hai curiosità e senza curiosità non vuoi capire le cose. Allora a scuola molto spesso ci inculcano nella testa i concetti, ma senza prima creare questo senso di meraviglia. Invece io credo veramente che gli insegnanti e chiunque ci racconti la scienza debba prima lavorare su questo aspetto, appunto, della bellezza, no? Della poesia, della meraviglia, e poi arrivare a raccontarci come funzionano veramente le cose.
E noi ringraziamo Andrea Brunello di averci fatto assaporare per un istante la bellezza della meraviglia. Ci vediamo, speriamo, incrociamo le dita a maggio per la prossima edizione del Festival, e mentre con i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici noi ci risentiamo giovedì prossimo per una nuova puntata di Retroscena, il teatro alla radio. Buonasera Andrea, grazie
di essere
stato qui.
Grazie, a presto.
E grazie a tutti i nostri ascoltatori, buona serata.
Retroscena, il teatro alla radio. Una collaborazione tra Radio Dolomiti, Aria Teatro, Teatro E Teatro delle Garberie.